La vita divina, Sri Aurobindo, edizioni mediterranee, tradotto da Paola De Paulis, anno di edizione 1998, per gentile concessione delle edizioni mediterranee e della traduttrice Paola De Paulis. Legge Francesca Papale.
Per una produzione Gate of Dreams, Auroville.
È evidente che se tale è la verità dell'assoluto, non possiamo nemmeno ridurla alla nostra legge di non contraddizione. Questa legge c'è necessaria perché ci permette di postulare delle verità parziali e pratiche, di ponderare le cose con chiarezza, con decisione e utilmente, di classificarle, adoperarle e trattarle efficacemente per degli scopi particolari secondo le nostre divisioni dello spazio, le nostre distinzioni di forma e di proprietà e i momenti del tempo. Nel suo funzionamento pratico, questa legge rappresenta una formale, fortemente dinamica verità d'esistenza, che è più forte nel termine più esteriore delle cose, quello materiale, ma diventa sempre meno rigidamente vincolante a mano che avanziamo, e saliamo sui gradini sempre più sottili della scala dell'essere. Essa ci è necessaria specialmente quando ci occupiamo dei fenomeni e delle forze materiali. Dobbiamo supporre che essi siano una sola cosa alla volta, che abbiano un solo potere per volta e che siano limitati dalle loro capacità e proprietà apparenti e praticamente effettive, altrimenti non potremmo occuparcene. Ma anche lì, appena il pensiero umano comincia a rendersi conto, le distinzioni create dall'intelletto e le classificazioni e gli esperimenti pratici della scienza, benché perfettamente validi nel loro campo e per il loro scopo, non rappresentano l'intero o la verità reale delle cose, né delle cose nel loro insieme, né della cosa di per sé che abbiamo classificato e isolato artificialmente per analizzarla separatamente. È vero che mediante questa separazione possiamo occuparcene in maniera molto pratica, molto efficace, e pensiamo all'inizio che l'efficienza della nostra azione provi che la verità della nostra conoscenza separatrice e analizzante basti di per sé e sia completa. Ma in seguito scopriamo che, sorpassandola, arriviamo ad una verità più grande e ad una più grande efficacia. Per una prima conoscenza, isolare è certamente necessario. Un diamante è un diamante e una perla è una perla. Ciascuna cosa appartiene ad una propria categoria, esiste in quanto distinta dalle altre, ciascuna differenziata mediante la sua forma e le sue proprietà particolari. Ma ciascuna ha anche delle proprietà ed elementi in comune con un'altra, ed altri elementi e qualità che sono comuni alle cose materiali in genere. E in realtà ciascuna di esse non esiste soltanto per ciò che la distingue, molto più essenzialmente per ciò che ha in comune con l'altra. E noi ritorniamo alla base stessa e alla verità permanente di tutte le cose materiali solo quando scopriamo che tutte sono la medesima cosa, una sola energia, una sola sostanza, o se vogliamo un solo movimento universale che proietta, produce, combina, realizza queste forme differenti, queste varie proprietà, queste potenzialità fissate ed armonizzate del suo stesso essere. Se ci arrestiamo alla conoscenza delle distinzioni, non possiamo che occuparci della perla e del diamante così come sono, stabilirne il valore, l'uso, la varietà, farne il miglior uso e il miglior profitto correnti. Ma se riusciamo a raggiungere la conoscenza e il controllo dei loro elementi e delle proprietà comuni alla categoria a cui appartengono, possiamo arrivare al potere di fare a nostro piacimento un diamante o una perla. Andiamo ancora più lontano e diventiamo padroni di quello che tutte le cose materiali sono nella loro essenza, e possiamo arrivare anche al potere di trasmutazione, che ci darebbe il massimo dominio possibile della natura materiale. In tal modo, la conoscenza delle distinzioni raggiunge la sua più grande verità e il suo impiego più efficace quando arriviamo alla conoscenza più profonda di ciò che riconcilia le distinzioni nell'unità dietro tutte le variazioni. Questa conoscenza più profonda non priva l'altra, più superficiale, d'efficacia, né la dichiara vana. Da quest'ultima scoperta che riguarda la materia, non possiamo concludere che non c'è sostanza o materia originale, ma solo energia che manifesta la sostanza o che si manifesta come sostanza, che il diamante e la perla sono non esistenti, irreali, veri soltanto per l'illusione dei nostri sensi di percezione ed azione, che l'unica sostanza, energia o movimento è la sola verità eterna e che perciò l'impiego migliore o il solo razionale della nostra scienza sarebbe quello di dissolvere il diamante, la perla e ogni altra cosa che possiamo dissolvere in quest'unica realtà eterna e originale e farla finita per sempre con le loro forme e le loro proprietà. C'è un'essenzialità delle cose, una comunità delle cose e una individualità delle cose. La comunità e l'individualità sono dei poteri veri ed eterni dell'essenzialità. Questa trascende le prime due, ma sono le tre assieme e non una sola di per sé a costruire i tre termini eterni dell'esistenza. Questa verità che possiamo riscontrare seppure con difficoltà e notevoli restrizioni anche nel mondo materiale, dove i poteri più sottili e più elevati dell'essere devono restare esclusi dalle nostre operazioni intellettuali, diventa più chiara e più potente quando ascendiamo nella scala dell'essere. Vediamo la verità delle nostre classificazioni e distinzioni, ma anche i loro limiti. Tutte le cose, pur se differenti, sono tuttavia una sola. Dal punto di vista pratico, pianta, animale e uomo sono esistenze differenti. Tuttavia, quando osserviamo più a fondo, vediamo che la pianta è solo un animale con un'insufficiente evoluzione di coscienza di sé e di forza dinamica. L'animale è l'uomo in formazione. L'uomo stesso è quest'animale, ma con qualcosa di più in quella coscienza di sé e in quel potere dinamico di coscienza che fanno di lui un uomo. E tuttavia egli è ancora qualcosa di più che è contenuta e trattenuta nel suo essere come la potenzialità del divino. Egli è un Dio in formazione. In ciascuno, pianta, animale, uomo, io è l'Eterno, lì contenuto e trattenuto per fare una certa affermazione del suo essere. Ciascuno è l'Eterno totale nascosto. L'uomo stesso, che riprende tutto ciò che è stato prima di lui e lo trasmuta nel termine di natura umana, è l'essere umano individuale e tuttavia è tutto il genere umano, l'uomo universale che agisce nell'individuo come personalità umana. Egli è tutto, eppure è se stesso e unico. Egli è ciò che è, ma è anche il passato di tutto ciò che egli era e la potenzialità di tutto ciò che non è. Non possiamo comprendere l'uomo se lo consideriamo solo nella sua individualità presente, ma neppure possiamo comprenderlo se consideriamo solo la sua comunità, il termine generale della sua umanità, o se torniamo, escludendo l'una e l'altra, a un'essenzialità del suo essere in cui sembrano dissolversi tanto l'umanità che lo distingue quanto l'individualità che lo particolarizza. Ciascuna cosa è l'assoluto. Tutti sono quell'uno. ma è sempre in questi tre termini che l'assoluto afferma la sua esistenza in sé manifestata. Non siamo obbligati, per questa unità essenziale, a dire che tutte le svariate azioni ed operazioni di Dio sono vane, inutili, irreali, fenomeniche, illusorie, e che l'uso migliore, il solo razionale o sovrarazionale che possiamo fare della nostra conoscenza è quello di allontanarci da queste, di dissolvere la nostra esistenza cosmica e individuale nell'essere essenziale, sbarazzandoci per sempre di ogni divenire come di una futilità. Nei nostri rapporti pratici con la vita dobbiamo pervenire alla stessa verità. Per certi fini pratici dobbiamo dire che una cosa è buona o cattiva, bella o brutta, giusta o ingiusta, e agire secondo questa affermazione. Ma se ci limitiamo ad essa, non raggiungiamo una reale conoscenza. Qui la legge di non contraddizione è valida solo per quanto concerne due differenti e opposte affermazioni che non possono essere vere della stessa cosa allo stesso tempo, nel medesimo campo, allo stesso riguardo, dallo stesso punto di vista e per lo stesso scopo pratico. Per esempio, una grande guerra, una distruzione o una violenta rivoluzione che sconvolge tutto possono presentarcisi come un male, un disordine pernicioso e catastrofico, ed è così per certi aspetti, risultati e modi di vederle. Ma secondo altri ciò può essere un gran bene, dal momento che fa rapidamente piazza pulita per un nuovo bene e un ordine più soddisfacente. Nessun uomo è semplicemente buono o semplicemente cattivo. Ogni uomo è un miscuglio di contrari. Troviamo questi contrari anche inestricabilmente mescolati spesso in un unico sentimento, in un'unica azione. Qualità, poteri, valori d'ogni genere in conflitto tra loro si incontrano e si scontrano per costituire la nostra azione, la nostra vita e la nostra natura. Non possiamo avere una comprensione integrale se non arriviamo ad un certo senso dell'assoluto senza perdere di vista le sue attività in tutte le relatività che vengono ad essere manifestate. Non solamente ciascuna di per sé, ma ciascuna in relazione a tutte e a ciò che le supera e le concilia tutte. In effetti, noi possiamo conoscere solo mettendoci in contatto con la visione divina e il disegno divino nelle cose, e non semplicemente guardando dal nostro punto di vista limitato e secondo il nostro disegno momentaneo, anche se questi hanno la loro validità nel quadro del tutto. Perché dietro tutte le relatività c'è questo assoluto che dà ad esse il loro essere e la loro giustificazione. Nessun atto o disposizione particolare nel mondo è di per sé giustizia assoluta. Ma dietro ad ogni atto e ogni disposizione c'è qualcosa di assoluto che chiamiamo giustizia, che si esprime attraverso le loro relatività e di cui prenderemmo coscienza se la nostra visione e la nostra conoscenza abbracciassero l'insieme invece di essere come sono, parziali, superficiali e limitate a pochi fatti e apparenze esteriori. Così pure c'è un bene assoluto e una bellezza assoluta, ma possiamo intravederli solo se abbracciamo tutte le cose imparzialmente, arrivando, superate le loro apparenze, a sentire un poco ciò che fra di esse tutte e ciascuna cercano di afferrare e di elaborare mediante i loro termini complessi. E non si tratta di un indeterminato, perché l'indeterminato, non essendo che la sostanza originale o forse lo stato implicito delle determinazioni, di per sé non spiegherebbe proprio niente, ma dell'assoluto. Possiamo in verità seguire il metodo opposto, frammentando tutte le cose e rifiutando di considerarle come un intero in relazione a ciò che le giustifica, e creare così una concezione intellettuale di male assoluto, di ingiustizia assoluta, di bruttezza assoluta, di dolore, di banalità, di volgarità o vanità di tutte le cose. Ma questo è spingere fino all'estremo il metodo dell'ignoranza, il cui modo di vedere si basa sulla divisione. Non è così che possiamo affrontare correttamente le azioni divine, perché l'assoluto si esprime attraverso le relatività, di cui troviamo difficile sondare il segreto. Non possiamo, per il fatto che alla nostra limitata visione ogni cosa appare un gioco d'opposizioni e negazioni privo di scopo o una massa di contraddizioni, concludere che la prima visione limitata che abbiamo è giusta o che è tutta una vana illusione della mente e non ha realtà. Né possiamo risolvere tutto con una contraddizione originale non risolta che dovrebbe spiegare tutto il resto. La ragione umana ha torto quando attribuisce un valore separato e definitivo a ciascuna contraddizione presa di per sé, o quando si sbarazza dell'una per negare completamente l'altra. Ma ha ragione quando rifiuta di accettare come finale e come l'ultima parola l'accoppiamento di contraddizioni che non sono state assolutamente conciliate, o che non hanno trovato la loro fonte e il loro significato in qualcosa che è al di là della loro opposizione. Non possiamo neppure riconciliare o spiegare le contraddizioni originarie dell'esistenza rifugiandoci nel nostro concetto di tempo. Il tempo, quale noi lo conosciamo o concepiamo, è solo il nostro modo di renderci conto delle cose in successione. È una condizione, una causa di condizioni. Esso varia secondo i diversi piani di esistenza. Varia anche per gli esseri che si trovano su un solo e medesimo piano. Ciò significa che esso non è un assoluto e che non può spiegare le relazioni primarie dell'assoluto. Queste si elaborano nei particolari mediante il tempo. E al nostro essere mentale e vitale sembra che sia il tempo a determinarle. Ma questa apparenza non ci riporta alle loro sorgenti e ai loro principi. Noi facciamo la distinzione di condizionato e incondizionato e immaginiamo che l'incondizionato sia divenuto condizionato, che l'infinito sia divenuto finito ad una certa data nel tempo, e che può cessare d'essere finito ad un'altra certa data nel tempo, perché così ci appare nei dettagli, nei particolari, o rispetto a questo o quel sistema di cose. Ma se consideriamo l'esistenza come un tutto, vediamo che infinito e finito coesistono, e che esistono l'uno nell'altro e l'uno per l'altro. Anche se il nostro universo dovesse scomparire e riapparire ritmicamente nel tempo, come era l'antico credo, questo pure sarebbe soltanto un vasto dettaglio e non indicherebbe che in un momento particolare cessi ogni condizione nell'intero regno d'esistenza infinita e che ogni essere diventi l'incondizionato, e che in un altro momento esso riprenda la realtà o l'apparenza di condizioni. La prima sorgente e le relazioni primarie sono al di là delle nostre divisioni mentali di tempo. Esse sono nel senza tempo divino, oppure nel tempo indivisibile o eterno, di cui le nostre divisioni e successioni non sono che delle rappresentazioni in un'esperienza mentale. Lì vediamo che tutto si ricongiunge e che tutti i principi, tutte le realtà permanenti dell'esistenza, che il finito, come principio d'essere, è permanente tanto quanto l'infinito, sono in una relazione primaria tra loro di un'unità libera e non esclusiva dell'assoluto, e che il loro modo di presentarsi a noi in un mondo materiale o mentale non è che una loro elaborazione in relatività secondarie, terziarie o anche inferiori. Le cose che esse rappresentano non sono finzioni, sono delle realtà, ma non si conoscono esattamente se le si vede come inconciliabilmente opposte le une alle altre o separate le une dalle altre, perché non esiste nella visione totale dell'assoluto una simile opposizione o separazione inconciliabile fra di loro. Questa è la debolezza non solo delle nostre divisioni scientifiche e distinzioni metafisiche, ma delle nostre realizzazioni spirituali esclusive, che sono esclusive solo perché per arrivarvi dobbiamo partire dalla nostra coscienza mentale che limita e divide. Dobbiamo creare le distinzioni metafisiche per aiutare la nostra intelligenza ad avvicinarsi ad una verità che la supera, perché è solo così che essa può sfuggire alle confusioni della nostra prima visione mentale delle cose priva di discernimento. Ma se ci leghiamo a queste fino alla fine, trasformiamo in catene ciò che avrebbe dovuto essere un primo aiuto. Dobbiamo anche servirci di realizzazioni spirituali distinte che all'inizio possono sembrare reciprocamente contraddittorie perché ci è difficile o impossibile, in quanto esseri mentali, afferrare ad un tempo in maniera vasta e completa ciò che è al di là della nostra mentalità. Ma sbagliamo se le intellettualizziamo facendone delle verità uniche, come quando asseriamo che l'impersonale deve essere la sola definitiva realizzazione e il resto creazione di Maya, o dichiariamo che questo è il Saguna, il divino nelle sue qualità, e rigettiamo l'impersonalità della nostra esperienza spirituale. Dobbiamo capire che entrambe queste realizzazioni dei grandi ricercatori spirituali sono ugualmente valide in se stesse, ugualmente non valide se messe in opposizione l'una contro l'altra. Esse sono l'esperienza della stessa ed unica realtà sotto due aspetti che sono entrambi necessari per la piena conoscenza l'uno dell'altro e di ciò che essi assieme rappresentano. È così per l'uno e il molteplice, il finito e l'infinito, il trascendente e il cosmico, l'individuale e l'universale. Ciascuno è l'altro tanto quanto se stesso, e nessuno dei due può essere interamente conosciuto senza l'altro e senza che si sia superata la loro apparenza di opposti contraddittori. Vediamo allora che ci sono tre termini dell'unica esistenza: trascendente, universale e individuale, e che ciascuno di essi contiene sempre, segretamente o apertamente, gli altri due. Il trascendente possiede sempre se stesso e controlla gli altri due come la base delle sue proprie possibilità temporali. Questo è il divino, la coscienza di Dio eterna che tutto possiede, onnipotente, onnisciente, onnipresente, che informa, abbraccia e governa tutte le esistenze. L'essere umano rappresenta qui, sulla terra, il più alto potere del terzo termine, l'individuale, perché solo lui può alla svolta decisiva in cui si trova, compiere quel movimento d'automanifestazione ci appare come l'involuzione e l'evoluzione della coscienza divina tra i due termini dell'ignoranza e della conoscenza. Ciò che rende possibile il compimento dell'automanifestazione divina attraverso l'individuo è che questi ha il potere di possedere nella sua coscienza, mediante la conoscenza di sé, la sua unità con il trascendente e l'universale, con l'essere unico e tutti gli esseri, e il potere di vivere in quella conoscenza trasformando con essa la sua vita. E l'arrivo dell'individuo, non in uno solo ma in tutti, alla vita divina, è il solo scopo concepibile del movimento. L'esistenza dell'individuo non è uno sbaglio in qualche sé dell'assoluto, sbaglio che in seguito questo sé scoprirebbe, perché è impossibile che l'assoluta coscienza di sé o qualunque cosa che è una con essa debba ignorare la propria verità e le proprie capacità e per questa ignoranza essere trascinata o in una falsa idea di sé che deve correggere o in un'impresa impossibile cui deve rinunciare. L'esistenza individuale non è neppure una circostanza subordinata in un gioco divino o lila, un gioco che consisterebbe in una continua rivoluzione attraverso cicli senza fine di piacere e di sofferenza, senza alcuna speranza più alta nella lila stessa o altro sbocco se non l'evasione occasionale di qualcuno, di tanto in tanto, dall'asservimento a questa ignoranza. Potremmo essere costretti a ritenere che le azioni di Dio sono crudeli e disastrose se l'uomo non avesse alcun potere di trascendersi o alcun potere di trasformare, mediante la conoscenza di sé, le condizioni del gioco rendendole sempre più vicine alla verità della felicità divina. In quel potere risiede la giustificazione dell'esistenza individuale. L'individuale e l'universale che scoprono in se stessi la luce, il potere, la gioia divini del Satchitananda trascendente sempre manifesti al di sopra di loro, sempre nascosti dietro le loro apparenze superficiali. Questa è l'intenzione segreta, il significato ultimo del gioco divino, la lila. Ma è in loro stessi, nella loro trasformazione, ma anche nella loro persistenza e nelle loro perfette relazioni, non nel loro autoannullamento, che questo deve essere rivelato. Altrimenti non ci sarebbe alcuna ragione che essi siano mai esistiti. La possibilità del dispiegamento del divino nell'individuo è il segreto dell'enigma, la sua presenza in lui, e questa intenzione di svelarsi è la chiave di questo mondo di conoscenza-ignoranza. Fine del capitolo.
This is Auroville Radio, Voices from the City of Dome.